Bene, questa mattina vorrei condividere con voi quello che il Signore ha messo nel mio cuore, particolarmente nella giornata di ieri, dopo combattimenti con la mia carne e con il caldo. Perciò vorrei, il titolo di questo messaggio è questo, Possedimenti Celesti. Leggiamo insieme dalla parola del Signore, da Colossesi, capitolo 3, al versetto 1. Vediamo quali sono i tesori che il Signore ha preparato per noi nel cielo e del quale noi dobbiamo assolutamente prendere possesso su questa terra. Colossesi capitolo 3 versetto 1, leggiamo fino al versetto 17. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio coi suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è giudeo e greco, circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Sono stato spinto dal Signore a meditare questo passaggio della parola di Dio inerentemente a questioni che il Signore mi mette davanti da un po' di tempo nella mia vita personale. E credo che vi siano alcune cose che possiamo condividere assieme in termini di incoraggiamento e di edificazione che questa parola ci porta ancora questa mattina per il Signore. Allora, qui c'è un inizio abbastanza forte di questi versetti. L'Apostolo Paolo, che scrive alla Chiesa di Colosse, dice «se dunque». C'è un punto fermo, un inizio fermo, che evidentemente si fonda su quello che l'Apostolo Paolo aveva cercato di chiarire nei capitoli precedenti. Il capitolo primo l'abbiamo meditato anche insieme un mesetto fa, se non ricordo male. Qual era il problema di questa chiesa, della chiesa di Colosse? La chiesa di Colosse era attorniata da falsi dottori. Perché falsi dottori, ci potremmo chiedere? Qual era la caratteristica principale di questi falsi dottori, di questi uomini che disturbavano, che mettevano in seno alla chiesa delle dottrine che erano false e degli insegnamenti falsi? Questi falsi dottori proponevano, e stiamo molto ben attenti a quello che succedeva a Colosse, perché è quello che succede anche ai giorni nostri, molto spesso attorno a noi, proponevano attraverso la presentazione di rituali, attraverso culto degli angeli, come viene menzionato nel capitolo 2, attraverso cose che hanno a che fare con la carne, proponevano queste cose per raggiungere il Signore, per raggiungere la comunione col Signore. E normalmente quello che succede, hai scritto anche che nessuno di voi vi faccia preda con la filosofia, con la filosofia, cioè con tutte quelle scienze che portano l'uomo e la sua sapienza a raggiungere il Signore. L'amore per la sapienza, l'amore del sapere, l'amore delle cose, con la filosofia ingannatrice e coi vani raggiri. Tutti questi uomini proponevano tutte queste cose che, badate bene, hanno sembianza di cristianesimo, hanno sembranza di Cristo, hanno sembianza di trattare duramente se stessi, ma all'interno di queste cose non c'è il Signore, non c'è Cristo. Tutto ciò che vuole portare, badate bene, il nemico delle nostre anime, che è Satana, il diavolo, è ben contento che noi ci dilettiamo nelle cose che hanno a che fare che assomigliano al cristianesimo, che sono abbastanza cristiane, che siano opere o che siano questioni legate ad altre cose. E gli va benissimo, anzi è contentissimo che noi abbiamo a che fare con queste cose. Cosa lui odia e cosa lui è veramente terrore è che noi abbiamo a che fare con la persona di Gesù Cristo, che noi ci uniamo a Cristo, che noi cerchiamo Cristo, che noi ci sposiamo con Cristo. Quello lo eviterà, quello cercherà di fare di tutto nella nostra vita per portarci dei surrogati di Gesù, di qualcosa che assomiglia a Gesù, ma non è Gesù. E per tutto quello va benissimo. Il Signore, il diavolo è contento che noi abbiamo a che fare con la religione e che abbiamo a che fare con i nostri modi di pensiero, di quello che riguarda le cose che attorniano Dio, ma che non sono Dio. Questi uomini volevano porre al posto di Cristo, cioè sostituire Cristo con delle altre cose. E l'Apostolo Paolo, leggete il capitolo 2, non lo possiamo leggere oggi per ragioni di tempo, combatte queste cose. Le combatte l'Apostolo Paolo e le combatte il suo spirito ai tempi di oggi. C'è sempre di più intorno al Signore, ma c'è sempre di meno riguardo al Signore. Cioè al conoscere Lui, all'amare Lui, allo stare con Lui. E il comandamento di Dio che ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza e con tutto te stesso e il prossimo tuo viene disatteso da tutto questo. Se dunque, dice la parola di Dio, allora tutto questo ha a che fare con il cammino secondo la carne, perché queste cose appagano la carne. Quando noi riusciamo a ottemperare, a stare all'interno di uno standard di questo tipo, appaga la nostra carne. Ma questo è il cammino secondo la carne, che è contrario, che è nemico del cammino secondo lo Spirito. Questi uomini volevano portare questa chiesa di Colosse a camminare in quel modo. E noi dobbiamo assolutamente guardarci da questo. Tutto ciò che è carne e sangue, tutto ciò che segue questo percorso di carne e di sangue è nemico di Dio. Tutto ciò che ci porta fuori da quello che l'Apostolo Paolo dirà in questo stesso contesto, che è questo: noi siamo stati sepolti nel battesimo con Cristo. Che cosa vuol dire noi siamo stati sepolti nel battesimo con Cristo? Vuol dire che l'uomo vecchio è stato sepolto sottoterra con Cristo. Qual è il significato del battesimo quando noi siamo sommersi sotto le acque? Che l'uomo muore in Cristo e risuscita con Cristo in novità di vita. Questo è il significato del battesimo. La testimonianza di qualcosa che è avvenuto nella nostra vita. L'uomo muore con Cristo. Qual è il posto che Dio ha dato all'uomo? La croce. Qual è il posto che Dio ha dato all'uomo naturale? La croce. Solo quello è il posto che ci compete, la croce. Ecco perché noi moriamo in Cristo, in Lui, nell'opera sua, e risuscitiamo con Lui a nuova vita. Nuova vita che è sostenuta, che è guidata, che è portata da Gesù. È Lui che è il suo spirito, lo spirito di Cristo, che ci conduce in questa nuova vita. Quando la parola dice camminate in novità di vita, camminate secondo questa vita, questa nuova vita, quest'uomo nato dall'alto che cammina secondo lo Spirito, che vive dello Spirito, che vive di Cristo. E questo è assolutamente importante. Tutto ciò che porta l'uomo al di fuori della croce viene dal diavolo, dal maligno. L'uomo bisogna che sia, che scenda sotto la terra con il Cristo, in Cristo, per resuscitare. Ecco perché quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, coloro che sono in Lui saranno altresì manifestati, ma coloro in gloria, coloro che sono al di fuori di Lui, non saranno manifestati in gloria. Coloro che non si sono uniti, che sono scesi sotto la terra con Cristo per risuscitare con Lui, non saranno in gloria nel giorno in cui il Cristo si paleserà davanti agli uomini e ogni occhio, come dice la parola, lo vedrà. È scritto che noi siamo stati sepolti nel battesimo, sepolti nel battesimo. E la parola è chiara in questo. Il capitolo 1 non fa altro che dirci in molti modi, in molte maniere, abbiamo visto qualcosa insieme poco tempo fa, che noi siamo stati creati in Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Perciò se noi siamo fuori dal Signore, la nostra vita non si adempie lo scopo dei nostri giorni. Potremmo assomigliare, ma non siamo l'originale. Siamo di quell'imitazione di cui parlavo qualche giovedì fa. Un'imitazione come quelle che vengono fatte per imitare, ma i materiali sono scadenti e quindi si guastano presto. C'è solo uno che porta avanti la vita di Dio, ed è Gesù Cristo in noi, speranza di gloria, certezza della gloria. Per questo che quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, per coloro che sono in Lui saranno manifestati con Lui in gloria. Non sarà così per coloro che non sono in Cristo, perché dice verranno gettate nelle tenebre di fuori, laddove vi è il pianto e lo stridore dei denti. Questa è la rivelazione della Scrittura. Perciò noi, se vogliamo essere fedeli annunciatori della parola di Dio, dobbiamo annunziare l'amore e la grazia di Dio in Cristo Gesù, ma anche che chi non accetta, e mi piace il fatto che vicino a Giovanni 3,16 nei nostri cartelloni c'è anche quel passaggio di Apocalisse che dice verranno gettati, chi non fu trovato scritto nel libro della vita verrà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Sono due verità, è una verità sola in realtà, la verità che Cristo è la vita e che al di fuori di Cristo c'è la morte e lo stagno di fuoco e di zolfo. Allora, di questa nuova vita qui sta parlando l'Apostolo Paolo. Spero di essere riuscito a rendere, perché ora analizzeremo il capitolo 3, che la nostra Bibbia titola giustamente La vita nuova in Cristo. È questo uomo nuovo, che uomo che è morto e risuscitato in Cristo e con Cristo, che la parola e Dio si aspetta che viva. Nel momento in cui noi siamo vivificati, come ci ricordava questa mattina il fratello Piero, nel momento in cui siamo vivificati c'è una nuova vita. Dio si aspetta che la nuova vita che Lui ci ha dato viva. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice se dunque. Che cos'è questo se dunque? Allora, questo se dunque in questo passo non è interrogativo, non è una domanda. Perché Paolo sta parlando ai credenti della chiesa di Colosse e sta parlando anche a noi questa mattina. Sta parlando a credenti, sta parlando a persone che sono state risuscitate con Cristo. Allora qual è il significato di questo se dunque? È il significato che è in relazione al termine di aspettativa da parte di Dio. Dio ci ha vivificati in Cristo, ci ha dato il suo spirito. Allora questo se non è interrogativo, ma questo se è dato che, siccome. Questo è il significato di questo se dunque a livello letterale qui nella parola di Dio. Dato che, siccome, dato che voi siete stati risuscitati con Cristo, è una certezza per un figlio di Dio essere stato risuscitato con Cristo. Se non abbiamo questa certezza è un problema, un grave problema, perché non crediamo alla parola di Dio. Dato che, siccome, siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste, l'uomo vecchio morì, e la vostra vita, la vita vostra, è nascosta con Cristo in Dio. Siccome voi siete morti in Cristo e siete risuscitati con Cristo per grazia, e questa è l'opera di Dio, questa è l'opera che Dio ha fatto per noi per mezzo della nostra fede. Questa è l'opera di Dio. Non possiamo aggiungere nulla e non possiamo togliere nulla a quest'opera meravigliosa che Dio ha fatto per noi. La scelta. Allora la parola dice cercate. Cercate. Cioè ponete affezione, abbiate l'animo, significa ponete affezione. Mettete la vostra affezione nelle cose di sopra. Dove noi siamo stati posti con Cristo alla destra del Padre. Perché Cristo è alla destra del Padre, ci ricordava il fratello, che vive e intercede per noi. E noi dove siamo? In Lui. E quindi siamo nei luoghi celesti, alla destra del Padre. E questa è la benedizione straordinaria, se la crediamo, altrimenti rimane solo carta, che Dio ha pensato per i Suoi figli. Coloro che sono in Cristo sono già nei luoghi celesti, alla destra del Padre. Ed è veramente meraviglioso. La risurrezione è opera di Dio, la ricerca è per noi. Cercate, dice la parola, abbiate l'animo alle cose di sopra. Dov'è l'inghippo di tutto questo? C'è un inghippo? Sì, c'è. È che noi siamo tremendamente attaccati alle cose della terra. Siamo ancorati alle cose della terra. E questo è il problema nel cercare le cose di sopra. Le cose ci vengono date, ci vengono donate da Dio affinché siano per noi di benedizione e noi possiamo dare gloria a Dio. Mentre quelle cose, in cose ci potete mettere quello che vuoi, diventano per noi un laccio, un'idolatria, una cupidigia che ci fa sprofondare. Cercate le cose di sopra. È impossibile se noi siamo tremendamente ancorati alle cose della terra. Cose che ci sono state donate per benedirlo e per cercarlo e per amarlo, invece noi le trasformiamo in dei lacci che ci fanno sprofondare. Non possiamo cercare le cose di Dio e avere l'animo alle cose di Dio, come vedremo tra un attimo, se non abbiamo tagliato con le cose della terra. Abbiamo un'anima sola, uno spirito solo e un corpo solo. Non possiamo darlo a due cose diverse. Perché dov'è il nostro cuore, il nostro tesoro, dice la parola di Dio. E la parola del Signore dice che noi non possiamo servire Dio e Mammona. O servirete uno e odierete l'altra e viceversa. Siamo tremendamente attaccati alle cose della terra. Per questo la scrittura, ci sono diversi passaggi che la scrittura ci mette e che ci esorta a cercare Dio. Cercate Dio mentre lo si può trovare. Cercatemi e mi troverete. Chi cerca trova, dice la parola di Dio. In Matteo capitolo 6 versetto 33 dice cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Prima c'è una priorità. Non possiamo avere l'animo alle cose celesti. Vedremo poi le conseguenze di tutto questo, alle cose celesti, ai possedimenti celesti, ai tesori che il Duce della nostra salvezza ha conquistato per noi. Ci sono dei tesori nei cieli che Gesù ha conquistato per noi e sono là e aspettano che noi li prendiamo. Dio non è geloso dei suoi tesori, li condivide con noi, ma se noi non li vogliamo, non li desideriamo, rimangono là. E noi siamo terra. Siamo terra. Se noi stiamo sulla terra, siamo terra, ma se noi siamo nel cielo, siamo celesti. È tutta lì la differenza. Non sto parlando di salvezza o di non salvezza, qui sta parlando a credenti la parola di Dio. Sto parlando di quello che possiamo vivere su questa terra, essere terra o essere cielo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose, promette Dio, vi saranno sopraggiunte. Allora questo versetto ci dà proprio il legame. Vedete che in pochi versetti di Colossesi 3, l'1 e il 2, troviamo prima cercate e poi abbiate l'animo. È questo versetto che lega insieme il cercate con l'abbiate l'animo. Cercate prima, cioè mettete davanti tutte le cose. Come ho detto, non possiamo, non abbiamo due anime. Non siamo due persone, siamo una. Quindi o cerchiamo le cose di Dio o cerchiamo le cose della terra, o ci aggrappiamo alle cose di Dio, o ci aggrappiamo alle cose della terra, o siamo nel cielo, o siamo sulla terra. E se siamo sulla terra, siamo come gli altri uomini, testa bassa, musi tristi. E chi ci vede dice, ma la depressione me la curo già io, non ho bisogno che vieni tu a farmela curare, sei come me. E questo è fondamentale. Cosa cerca un uomo da un figlio di Dio? La luce. Perché noi gli diciamo che Cristo dimora in noi. Cerca la luce, cerca la verità, cerca la gloria, come diceva il fratello prima. Questo cerca una persona che ci sta vicino, dal quale abbiamo detto che noi siamo figli di Dio. Cerca Cristo in noi, speranza di gloria. Il legame è proprio qua. Cercate, abbiate l'animo. Cosa vuol dire abbiate l'animo? Cercate prima. Penete la vostra affezione alle cose celesti, alle cose del cielo, perché quelle della terra ci fanno stare per terra. Cosa dice la parola di Dio? La parola di Dio in Matteo capitolo 13 ci dice che il regno dei cieli è come un tesoro. Matteo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è come un tesoro che un uomo trova e nasconde in un campo. Per l'allegrezza che ne ha, che lui ha, cosa fa quest'uomo? Vende tutto quello che ha e compra quel campo. Questo è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è come una perla, come un mercante che è un cercatore di perle. A un certo punto ne trova una di gran prezzo, dice la parola di Dio. E cosa fa questo mercante? Va, vende tutto quello che ha e compra quella perla e se ne rallegra. Questo è il regno dei cieli. Queste sono le cose di sopra. Allora, se noi non vendiamo, non possiamo comprare. Se noi non vendiamo le cose a cui siamo tremendamente, e non sto parlando meramente di cose fisiche, ok? Non sto parlando, capite che non sto parlando di cose fisiche, però lo dico lo stesso. Se noi non vendiamo, cioè non ci sbarazziamo di quello a cui noi siamo tremendamente attaccati e non lo molliamo, non potremo comprare il regno dei cieli. Non potremo vedere le cose di sopra, ma vedremo solo le cose della terra, perché la nostra vista sarà imbrogliata da tutte le cose che noi della terra che ci mettiamo davanti. E poi diciamo, ma sono troppo terreno, carnale. Per forza! Per forza! Per forza! E lo dico di me stesso, sono carnale. Perché, Signore, sono carnale? Per forza! La tua vista è imbrogliata dalle cose della terra. Vieni a prendere i miei tesori, che sono per te. Vendi un po' di spazzatura, gettala via, sbarazzatene per trovare i tesori celesti, quella perla di gran prezzo. E la parola ci mostra anche nel passaggio della lettera agli ebrei, che nel capitolo undicesimo, lo leggiamo magari tre versetti o quattro, del capitolo 11 degli ebrei, dove parla degli uomini della fede. Cosa fanno? Cosa fecero questi uomini? È meraviglioso vedere questo passo in relazione proprio a questo. Vendere per comprare le cose di Dio. E le cose di Dio normalmente sono gratuite, venite, comprate senza pagare, comprate vino e latte, ma per comprare vino e latte gratis alla messa di Dio dobbiamo vendere le cose che ci offuscano gli occhi. Ebrei capitolo 11 versetto 13, gli uomini della fede hanno venduto qualcosa perché cercavano qualcosa di migliore, qualcosa di eterno. In fede morirono tutti costoro senza aver ricevuto in quel tempo le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, dice la scrittura, avendo confessato, guardate la vendita, che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E seppur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma loro non volevano tornare nella loro patria, perché avevano fatto questa dichiarazione: siamo pellegrini e forestieri su questa terra. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. È straordinario questo passaggio. Loro avevano creduto alle promesse di Dio e le avevano vedute salutate anche da più lontano, in qualche modo, certamente a livello temporale, di quello in cui le stiamo salutando e aspettando noi al tempo di oggi. Avevano venduto, mi ha colpito questo, in relazione alla vendita, a quell'uomo, a quel mercante di perle che vende tutto quello che ha perché aveva trovato una perla di gran prezzo, che lui aveva reputato perla di gran prezzo, perché anche questo è un punto importante. Trovo una perla di gran prezzo, bellissima, sì, la reputo degna di vendere tutto quello che ho per guadagnare quella, per comprare quella perla. Allora questi uomini avevano reputato il regno di Dio migliore di tutto il resto, meglio di tutto il resto, e avevano confessato di essere pellegrini e forestieri su questa terra per cercare una patria, aspettando la città che Dio aveva loro promesso. Chi vende, dice la parola, dimostra, e lo dice la parola di Dio, chi vende, cioè chi si separa dalle cose di questo mondo, cioè che non si unisce, non c'è il suo cuore, non c'è la sua anima, questo è il senso dell'abbiate l'animo, che non vi è l'animo nelle cose del mondo. Dobbiamo avere a che fare con le cose del mondo, ma un conto è averne a che fare, un conto è metterci l'anima. Chi si separa, chi vende, dimostra di desiderare qualcosa di migliore, di desiderare il regno di Dio. Chi invece si abbarbica a queste cose dimostra di desiderare le cose della terra. Sono due dimostrazioni matematiche. A uguale a B. Cioè A da B. C da D. Se io sono attaccato alle cose della terra, dimostro di desiderare la terra. Se rinuncio, se mi separo dall'amore, dall'anima di cose della terra, dimostro di desiderare una patria, una casa celeste e non terrestre. E la scrittura qui fa un'affermazione straordinaria. Dio non si vergogna di chiamare questi suoi figliuoli, di chiamare questi i suoi figli. Non si vergogna, anzi, vi dirò di più, se ne rallegra di chiamare costoro i suoi figliuoli. Oggi penso, mentre riflettevo queste cose, puntando il dito su me stesso, anche con due mani, riflettevo sulla penuria spirituale dei nostri tempi, penuria proprio spirituale dei nostri tempi. E non sto parlando di opere, ma di frutto dello Spirito Santo. Amore, allegrezza, bontà, temperanza, tutte queste cose, longanimità, fedeltà. Riflettevo proprio sulla penuria di queste cose, dolcezza, la dolcezza del Figlio di Dio. Perché, dicevo, manca il frutto dello Spirito Santo, soprattutto nella nostra parte della terra? Manca per questo motivo, perché le spine hanno soffocato il seme della parola. Le spine sono le cure mondane e le ricchezze di questo mondo. Guardate che nelle cure mondane ci possiamo mettere molte cose all'interno delle cure mondane. E cosa fanno queste cure mondane? Come le spine. Quando il seme entra nel cuore della terra, sorge una piantina, sorge qualcosa. Dio porta il suo frutto, ma queste spine sono più alte di questi frutti, le cose alla quale noi siamo tremendamente abbarbicati, e soffocano la parola di Dio. E siccome la parola di Dio, che è Cristo, è l'unica che può portare frutto in noi, noi rimaniamo infruttuosi, senza frutto. Ecco l'origine, penso oggi, al di là che del terreno roccioso e della strada, penso che le spine, soprattutto nelle nostre parti della terra, siano assolutamente il più grande inibitore del frutto nella nostra vita. Amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Questo è il frutto che viene a cercare Dio nella nostra vita e che cercano anche coloro che ci guardano. Perché se noi fossimo questo, veramente questo, ci verrebbero a cercare. Come si va a cercare qualcosa che profuma, come si va a cercare... Per questo la parola dice, voi siete il profumo di Cristo. Perché il profumo di Cristo è proprio questo, lo Spirito Santo in noi. Non c'è altro profumo su questa terra se non lo Spirito Santo, profumo spirituale, quello dello Spirito di Dio. E noi non cerchiamo veramente le cose di sopra. non cercando veramente le cose di sopra, perché siamo troppo intenti a cercare le cose della terra. Questo, tutto questo soffoca la parola di Dio e la rende infruttuosa. Se noi non rinunciamo a queste cose, cioè cercate prima, significa che c'è qualcosa che deve andare al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto, poi magari un giorno diventano uno, due, tre, perché il quarto è stato messo fuori, quindi rimangono solo tre posizioni, però al primo c'è il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio. Questo significa cercare prima. Se noi ne rinunciamo a tutte le altre cose, mettendole in un secondo piano, secondo voi a cosa servirà? Cioè io me lo sono fatta questa domanda, me la faccio anche a voi, perché il Signore l'ha fatta a me. Cosa servirà sapere che noi abbiamo ogni cosa in Cristo? Serve a qualcosa saperlo? Ma se non è per noi, se non mettiamo mano a questa cosa, io ho ogni cosa in Cristo, lo so, finisce tutto lì. Dobbiamo impossessarci di quel tesoro affinché sia nostro. Sapere che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Paolo ha voluto farcelo sapere nel libro degli Efesini. Che cosa cambia se noi non ci appropriamo di quel tesoro, ma lo lasciamo là? La nostra vita è esattamente quella di prima e la nostra rimane senza frutto. Che cosa cambia? Che cosa cambia sapere che noi siamo eredi e coeredi con Cristo se noi non prendiamo possesso di quell'eredità? È un po' come se qualcuno ci dicesse che noi abbiamo un'ingente somma di denaro. Guarda che ce l'hai, so di averla, però rimane là. E io non, di quella somma è come se non l'avessi. Capite quello che voglio dire? Cioè se noi sappiamo che ci sono le cose, per questo la parola dice cercate le cose di sopra, perché là ci sono queste cose, là ci sono questi tesori, ma nel nostro cuore c'è uno spazio, o lo spazio per le cose della terra, o uno spazio per le cose del cielo. Cosa scegliamo di cercare? A noi la scelta, Dio non ci forza sotto questo aspetto, ci incoraggia, ci invita, ci spinge in qualche modo, ma non ci forza. Il suo spirito a volte ci, in qualche modo, non dico ci tortura perché è troppo, però ci proprio spinge vigorosamente, ma non ci fa, non ci obbliga a cercare le cose di sopra. E questo è veramente importante. Abbiamo già una patria, ce l'abbiamo già adesso una patria preparata per noi, perché dice io vado a prepararvi un luogo e poi tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi, dice Gesù. La nostra patria è pronta, il nostro luogo è pronto. Ma noi dove viviamo? Sulla terra o nei cieli? La scelta è nostra. Cercate è per noi, abbiate l'animo è per noi. La morte e la risurrezione è opera di Dio, la ricerca è nostra, affinché possiamo veramente mettere Lui al primo posto, demolire nei suoi altari quello che lo disonora. Voi moriste, dice la parola, voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra dimora è in Gesù, la nostra dimora è in Gesù. Dimorate in me, Dio dimorerò in voi. Lui è la nostra vita, Lui è la nostra vita che mette a morte la nostra morte. Noi siamo morte, Gesù è la nostra vita che mette a morte la nostra morte. Cosa deve succedere nella nostra vita? Che quello che è morto sia assorbito dalla vita di Gesù. È questo che Gesù vuol fare in noi. C'è morte? Benissimo, la vita è disponibile. C'è la vita c'è, la parola di Dio è vita, Cristo è vita. Cosa vuol fare Gesù nella nostra vita? Vuole assorbire la morte per mezzo della sua vita. Cioè, la morte scompare solo con la vita, come le tenebre scompaiono solo con la luce. E Gesù è in noi. Quindi è possibile, tutto questo è possibile se noi dimoriamo in Cristo e il nostro vecchio uomo muore. Muore. Fate dunque morire. È questo il significato di fate dunque morire. Deponete, avete svestito. Non vado nei dettagli di quei versetti, ma leggeteli. Deponete, svestite, fate morire il vecchio uomo per mezzo della vita nuova che Cristo ha messo in voi, in me. Questo è il significato. E quest'uomo si rinnova, l'uomo vecchio perisce e trova il suo posto, la croce. L'uomo nuovo si rinnova ad immagine di colui che lo ha creato. Perché il piano di Dio non è cambiato. Il piano di Dio era che noi tutti fossimo in Cristo e mangiassimo Cristo, l'albero della vita. E il piano di Dio oggi è che noi ci uniamo a Cristo, l'albero della vita. C'è stata migliaia di anni di deviazione causata dal peccato e dalla morte, ma il piano di Dio per noi non è cambiato. Il nostro piano è Gesù. Gesù, la vita di Dio, colui che ci ha donato. Vestitevi, dice la parola. Fate morire, deponete tutte quelle cose e vestitevi. Vestitevi come santi, vestitevi come santi eletti, amati da Dio. Vestitevi, sopportandovi gli uni gli altri. Ma queste cose sono altissime, sono meravigliose, eppure sono possibili. Come sono possibili? Potremmo chiederci, ma da dove vengono queste cose? Queste cose nessuno di noi ce le ha, naturalmente. Chi di noi, quando la parola dice vestitevi di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, queste cose nessuno di noi ce le ha in se stesso. C'è chi ne ha un po' di più, chi ne ha un po' di meno, ma qui stiamo parlando di una qualità celeste. Nessuno di noi ce le ha. Possiamo provarci i primi 5 minuti ad avere queste caratteristiche. Proviamoci i primi 5 minuti ad essere benigni, umili, ma non serve a niente. Ci possiamo provare se uno ci dà ragione, se la pensa come noi e ci si tratta bene. 5 minuti di umiltà, benignità e tolleranza li possiamo anche avere, ma cambiamo giusto per un secondo il panorama di questo incontro e vedrete come viene, come noi non siamo solo morte. Non possiamo provare a raggiungere queste cose con le nostre forze, non possiamo, ne usciremo tritati. Ne riusciremo abbattuti, ne usciremo sempre perdenti. Ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo cercarle. Anzi, Dio dice cercate le cose di sopra, cercate le cose dello Spirito, cercate le cose laddove Cristo è seduto alla destra di Dio. Allora, se la parola ci dice di rivestirci, perché questo è il punto importante, la nuova vita è rivestire l'uomo nuovo affinché l'uomo vecchio giorno dopo giorno sia distrutto, sia messo a morte secondo la volontà di Dio. Allora di chi ci dobbiamo rivestire, potremmo chiederci, di chi? La parola di Dio ce lo dice, Romani capitolo 13 versetto 14: camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie e in ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese di invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Rivestitevi di Gesù Cristo. Galati 3,27: poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Seconda Corinzi 5,4 e 5: poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati, è vero, perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Ecco di chi ci dobbiamo rivestire. La parola di Dio ce lo dice, rivestitevi di Cristo. Rivestitevi di Cristo affinché il mortale, e noi siamo solo morte, sia assorbito dalla sua vita. È l'unica strada per mettere a morte l'uomo vecchio, essere e per svestire l'uomo vecchio, essere rivestiti dalla vita. Noi ci concentriamo sul deporre. Quando leggiamo questi passaggi, il primo diciamo, impatto per noi, ed è l'impatto della carne, è devo assolutamente essere più benigno, devo assolutamente essere qua, essere di là. Allora Dio sarà contento, ma Dio non è contento, Dio vuole che noi ci rivestiamo di Cristo, perché Lui ha dato Gesù Cristo per noi, perché noi eravamo incapaci. non potevamo salvarci, non potevamo santificare le nostre vite senza Gesù. È Gesù che le santifica, è Gesù che le santifica. Per questo la parola dice: rivestitevi di Cristo, affinché il mortale sia assorbito dalla vita. E la vita, l'abbiamo detto tante volte, qualche domenica fa, io sono la vita, io sono la vita, dice Gesù di se stesso. Non abbiamo bisogno, pensavo, di un restyling, no? Oggi va di moda, di una ristrutturazione, non abbiamo, di un cambiamento di stile, abbiamo bisogno di vita. Dio non è venuto qua per... Scusate, bravo. Dio, il Signore non è venuto qua per darci una giustatina, per aprire o chiudere il primo bottone della camicia. Il Signore è venuto qua per darci la vita di Cristo, per darci la sua vita, per fare piazza pulita delle tenebre. E le tenebre sono sconfitte dalla luce, e la morte è sconfitta dalla vita. Io ho trionfato, dice Gesù, Colossesi 2,15, nel capitolo precedente, ho trionfato sulle potestà delle tenebre che ti tenevano in prigione. In prigione, perché noi eravamo sotto il giogo di Satana, sotto il giogo di Satana, incapaci di vivere la vita di Dio e capaci solo di distruggerci. Voi non vi appartenete, eravamo sotto il giogo di Satana, perché? Perché Adamo ha dato tutto a Satana quando ha ceduto a quello, al mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Lui stesso e anche il creato. Perché dice che il creato non si è sottoposto da solo alla vanità, ma vi è stato sottoposto a motivo di colui che verrà sottoposto, e colui è Adamo. Allora, noi non possiamo pettinare un morto. Non possiamo pettinare un morto, neanche prepararlo per la festa, perché un morto non va a nessuna festa. Noi abbiamo bisogno di vita, di vita. Non possiamo pettinare le nostre vite, metterci un po' di, come si chiamano quei robe lì, mascara, eyeliner, tutte quelle storie lì. Non possiamo pettinarle le nostre vite, abbiamo bisogno della vita di Gesù. Non è un vestito, una cravatta, ma è la vita di Gesù, perché Lui porta luce nella nostra vita, ci dà la grazia, e questa è grazia di vedere i tesori celesti. Ma non solo di vederli, come diceva Piero, di sapere che sono per noi, sono già nostri quei tesori. Questa mattina gridava che il fratello fa: tu hai creduto nel piano benevolo? Che Dio ha un piano benevolo per te? Sì, l'ho creduto, ma tu ci credi che Dio ha un piano benevolo per te in Cristo Gesù? Queste cose dobbiamo vedere, perché se vediamo le cose della terra, siamo solo terra. Io in primis, siamo solo terra, puzziamo di terra e di polvere, ma Cristo vuole fare vedere, ci vuole mostrare la luce della vita, non solo mostrare, ma vuole che noi siamo la luce della vita. Lo rivedremo quando guarderemo insieme Efesini capitolo 5, il piano di Dio è che noi siamo luce nel Signore, ed è veramente straordinario. Ci permette di vedere i tesori celesti e di dire: quel tesoro è mio, sono erede e coerede con Cristo, sono stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, ma già sin d'ora, altrimenti tutto questo rimane solo mentale. E il versetto successivo ci dice: la pace di Cristo, il versetto 15, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ma cosa c'entra la pace con la ricerca delle cose celesti? Potremmo dire, la prima domanda che mi sono fatto, qui il Signore sta parlando di svestire, rivestire la ricerca di cose celesti, cosa c'entra la pace? In realtà queste cose sono correlate. Vi ricordate quando abbiamo letto il versetto, o ho citato il versetto di Matteo capitolo 6, versetto 33, cosa dice? Cercate prima il regno di Dio, quindi la ricerca, prima, cioè mettete innanzi le cose celesti, il regno di Dio, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. E cosa dice il versetto immediatamente successivo? Non siate dunque con ansietà solleciti. Ecco perché la ricerca delle cose celesti è collegata, correlata alla pace. Perché se noi non cerchiamo le cose celesti, saremo tremendamente ansiosi. Perché le cose della terra ci danno ansia, ma le cose del cielo ci danno nelle cose del cielo c'è la pace di Cristo che riempie i nostri cuori. Allora, che cos'è l'ansia? Definiamo l'ansia: mancanza di ricerca delle cose celesti. Quella è l'ansia, attaccamento alle cose della terra. Questa è la definizione dell'ansia secondo la parola di Dio. Le cose celesti sono al secondo posto, basta che siano solo al secondo posto delle cose della terra. Perché? Perché non sono prima, quindi non sono al primo posto ma sono in secondo. Questo è un generatore d'ansia nella nostra vita, lo è nella mia. Mi sono capitati recentemente un paio di fatti che mi hanno dato ansia, allora ho detto: ma cos'è? È perché io avevo gli occhi sui fatti e non avevo gli occhi sulle cose celesti. La cosa celeste ci dice che Dio è sovrano di tutte le cose e questo ci mette tranquilli. Altrimenti siamo tremendamente ansiosi. Giusto come tocco, perché siamo andati stiamo andando fuori tempo, e qua la parola parla anche di relazione col corpo in questo versetto. Solo una cosa, e ovviamente se il fatto che noi siamo ansiosi e non cerchiamo prima le cose celesti ha interazione anche con la nostra relazione con il corpo di Cristo. Per questo che qui Paolo lo menziona in Colossesi al capitolo 3. Non l'approfondisco, però vedete che la nostra ansietà e la nostra non ricerca delle cose di Dio fa sì che noi siamo ansiosi, fa sì che i versetti 12-14, cioè siate benigni, siate misericordiosi, siano assolutamente falciate dalla nostra vita, perché abbiamo messo prima le cose del mondo e al secondo posto le cose di Dio. Non approfondisco ulteriormente. Versetto 16 invece è un versetto straordinario. La parola di Cristo abiti in voi, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri. Guardate che anche qua c'è il corpo, perché dice gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Allora a questo punto questo versetto è scontato, non scontato il versetto, ma scontato che questo verso sia in questa posizione. Perché? Perché se noi ci siamo rivestiti di Cristo, la sua parola dimora in noi con abbondanza. Se noi siamo rivestiti di Cristo, cioè ci vestiamo di Cristo, la sua parola dimora in noi con abbondanza. Perché? Perché Cristo è la parola e la parola è Cristo. Semplicemente per questo motivo. Se noi siamo rivestiti di Cristo, la parola è in noi. E se la parola è in noi, noi siamo rivestiti di Cristo. Nel prologo dell'Evangelo di Giovanni dice proprio questo. Nel principio era la parola. La parola era Dio, essa era con Dio, essa era nel principio con Dio. E nel versetto 14 dice, la parola è stata fatta carne. Allora, la parola è Dio, la parola è Cristo. Se la parola dimora in noi, noi siamo in comunione con Cristo. Viceversa, se la parola non dimora in noi, noi non siamo in comunione con Cristo. Perché? Perché sono la stessa cosa. La parola di Dio e Cristo sono la stessa cosa. Se noi non abbiamo la parola, non abbiamo Cristo. E se non abbiamo Cristo, non abbiamo la parola. E questo è assolutamente importante. Qui l'invito è chiaro. Vogliamo essere rivestiti di Cristo? Sì, dobbiamo cercare le cose che sono qua, in questa parola. Dobbiamo cercare la parola con abbondanza. Dobbiamo investigare la parola con abbondanza, perché qui ci sono i tesori. Se noi non investighiamo la parola, se io non investigo la parola, sono attaccato alla terra. Ma se la parola entra in me, io sono celeste, perché la parola è Cristo. È qui il punto, il grande punto di demarcazione, importante. Dimora in noi la parola? Bene, dimora anche il Cristo. Non dimora in noi la parola? Male, non dimora neanche il Cristo. Questo è assolutamente importante, la parola di Dio, perché Cristo è la parola. Lo dice anche Apocalisse capitolo 19, se non ricordo male. Qui l'invito è chiaro. Se noi meditiamo sulla parola, sulle cose celesti, siamo celesti. Se noi meditiamo sulle cose terrestri, siamo terrestri. È lineare. È questo che dice qui. Per questo qui l'Apostolo Paolo, che sta dicendo di cercare le cose di sopra, dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, con abbondanza, in maniera traboccante, come ci ricordava anche il fratello Piero domenica scorsa, la santa parola di Dio, dimorante in noi, in maniera abbondante e traboccante. Volete rivestirvi di Cristo? Sì, la parola di Dio, la preghiera, la parola di Dio, vivificata per lo Spirito in noi. Questo è il trampolino di lancio della lode e del ringraziamento personale, non solo personale, ma anche del ringraziamento comunitario. Quando ci troviamo qui, la domenica, il giovedì, il martedì e qualsiasi altro giorno in cui volessimo trovarci, se c'è la parola, c'è Cristo, c'è lo Spirito, c'è la lode, altrimenti c'è il pianisteo. E questo è importante, assolutamente importante. Se in noi non vi è la parola, noi non ci appropriamo dei tesori celesti. Li conosciamo, ma non sono nostri. Rimangono lì dove sono. E se rimangono lì dove sono, sono infruttuosi nella nostra vita. La parola invece li rende viventi. Quando noi leggiamo passaggi del tipo rallegratevi continuo del Signore, da capo dico rallegrateci, rallegratevi, in Filippesi, è questa una fantasia, un'utopia irraggiungibile? Oppure qualcosa è un comandamento di Dio? E quindi se è un comandamento di Dio, raggiungibile. Certo, è un comandamento di Dio. E l'unico modo per lodare, per rallegrare, è che la parola di Dio sia in noi. È che le cose celesti siano in noi. Quello ci porterà a lodare, indipendentemente da quello che noi stiamo passando, abbiamo passato o passeremo. Perché le cose celesti sono stabili in eterno. Le cose terrestri, invece, sono solo per un tempo. Può essere un tempo più o meno lungo, ma sono comunque per un tempo. E io ne ho già sperimentate alcune nella mia infanzia e ho capito questo concetto. Il Signore me l'ha fatto capire prima che io fossi credente, che le cose sono per un tempo, più o meno lungo, ma per un tempo determinato, mentre le cose celesti sono per un tempo indeterminato, non hanno mai fine, un tempo eterno. Rallegratevi del continuo del Signore. Da capo dico, rallegratevi, sapendo che dove è il vostro cuore, lì sarà il vostro tesoro. Se il nostro cuore è sulla terra, il nostro tesoro è sulla terra. Se il nostro cuore è nel cielo, il nostro tesoro è nel cielo. E la parola ci dice ancora questa mattina, se dunque, e questo è un comandamento, quindi, dato che, siccome voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, perché il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran prezzo se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Che il Signore ci benedica. Giornalmente in ginocchio e i figli vedendo questa madre.